Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Sono Serena Spazzarini, docente di letteratura e cultura tedesca dell'Università di Genova. La scorsa estate mi recai per questioni di lavoro nel Baden-Württemberg, nella Germania sud-occidentale, nel Land che confina a sud con la Svizzera, a ovest con la Francia. Volendo però godere del tempo del viaggio, decisi di muovermi in treno. Quale migliore occasione pensai se non passare da Zurigo e approfittarne per lì sostare? Se solo si pensa che da Milano ci sono diretti ogni 2 ore e in alcune fasce orarie ogni ora, con una frequenza di collegamento tale, varrebbe comunque la pena di pensarci seriamente ad andare a Zurigo anche solo per un giorno. Andiamoci allora insieme a Zurigo per un giorno e vi racconto quel che ho visto io in un giorno. 2024. Un giorno d'agosto arrivo alla Zurich Hauptbahnhof a metà mattina e mi ritrovo in una delle maggiori stazioni ferroviarie d'Europa, che si impone grandiosa e monumentale, e in cui percepisco immediatamente una fervida energia creativa. In perfetto ordine, e tuttavia sprigionando una gioiosa frenesia, con sorrisi aperti e luminosi e allegre risate, squadre di ragazzi e ragazze stanno allestendo una mostra d'arte temporanea al piano terra della stazione, nel padiglione centrale, proprio sotto le ali dorate di un coloratissimo Ange Protecteur. Un enorme angelo custode, alto 11 metri, che dal 1997, col suo peso di più di una tonnellata, sorretto da poderose funi, se ne sta sospeso, meravigliosamente rotondeggiante e leggiadro, sopra passanti e viaggiatori. Un enorme e sgargiante Nana, di Niki de Senfal, che ne monitorò di persona l'installazione quando lì venne collocata, in occasione dei 150 anni delle ferrovie svizzere. Sarebbe bello, penso, capitare in stazione quando gli addetti, muniti di piumino e spray ad aria compressa, le spolverano con delicatezza corpo e abito, carezzando il rosso, il verde, l'arancione, il giallo, il nero, il bianco e i suoi blu-viola, tutti brillanti, tutti decisi. Con estrema cura, immagino, altrimenti i colori ad acqua che Senfal utilizzò si sarebbero già sbiaditi. Rifletto. Gran bella cosa che per i 150 anni delle ferrovie svizzere ci sia stata questa attenzione a che un'opera d'arte potesse vitalmente essere arte pubblica, tra la gente, con la gente e per la gente, e che in un certo qual modo, vitalmente, potesse partecipare della quotidiana esistenza di un'umanità in perenne febbrile transito. Uscita dalla stazione, una statua di bronzo che si erge su una fontana in granito rossastro attira la mia attenzione. Chi è quell'uomo che, dando le spalle alla facciata neorinascimentale della stazione, rivolge lo sguardo alla città? Leggo il suo nome sul basamento su cui la statua poggia. Alfred Escher, e poco sotto, 1819-1882. Scorro rapidamente le notizie che trovo in rete e leggo parole come imprenditore, politico, dirigente d'azienda, ma anche pioniere visionario. Parole che tutte insieme solleticano la mia curiosità e perciò in piedi, accanto a quel signore elegante e nobilmente fiero, scopro, leggendo oltre, che fu tra i fondatori del Credit Suisse, che insieme ad altri pionieri fondò la ferrovia del Nord-Est, che promosse la costruzione della prima galleria del Gottardo, essenziale se si voleva poter contare su un collegamento nord-sud. E poi, quel che certo più mi colpisce, leggo che quando si dovettero costruire le nuove infrastrutture di trasporto, ovviamente, crebbe la necessità di manodopera qualificata, ma anche di ingegneri, e che perciò Escher partecipò alla fondazione del Politecnico Federale di Zurigo, oggi una delle migliori università al mondo. Segno di giusta gratitudine, dunque, quella statua, posta nel bel mezzo delle conquiste di Escher, tra Stazione Centrale, Politecnico Federale e Paradeplatz, piazza finanziaria mondialmente nota e sede delle banche. Decido però di non entrare in città percorrendo la Bahnhofstrasse, che sta alla mia destra, con le sue boutique esclusive, grandi magazzini dal design moderno e poi i negozi con gli orologi più prestigiosi del mondo, insomma, la via dello shopping di lusso che collega, su una lunghezza di quasi 1,5 km, la stazione al lago. Voglio invece virare verso la Altstadt, la città vecchia. Attraverso perciò il ponte, su cui sferragliano i tram, da un lato della strada intravedo la Polibahn, una piccola rossa funicolare che in soli 2 minuti e mezzo scarsi permette di raggiungere il Politecnico. Voglio però proseguire a piedi e quindi mi addentro nei vicoli acciottolati che scendono verso il lago sulla riva destra del fiume Limmat e godo della bellezza di architetture medievali e del fascino dei tradizionali negozietti, ricordandomi che la storia di Zurigo affonda lontano le sue radici. Certo, perché l'attuale suo nome deriva da Turicum, quando i Romani, nel primo secolo avanti Cristo, così chiamarono il piccolo villaggio di Palafitticoli, che con loro divenne borgo e luogo di dogana e che da qui, in virtù di una posizione decisamente strategica, seppe trasformarsi in centro sempre più vitale per il commercio e lo scambio culturale, mantenendo costante la sua attrattiva. Quando arrivo al Großmünster, l'antico duomo che con i suoi 2 massicci campanili gemelli mi ricorda Notre Dame di Parigi e che con la sua struttura robusta e solida in stile romanico con il tempo si nota ha subito ristrutturazioni e restauri che l'hanno arricchita di elementi neogotici, entro. Al suo interno la chiesa ha un aspetto austero e sobrio. In perfetto accordo con la sensibilità riformista, penso subito, perché il Duomo infatti ci ricorda e ci racconta prima di tutto della storia, più o meno recente, della città, dell'importanza che Zurigo ebbe nel XVI secolo quando divenne il fulcro della riforma protestante, guidata da Zwingli, che del Großmünster nel 1519 venne nominato pievano. Prima di dirigermi verso il lago, decido di fare una deviazione verso l'est della città, verso l'università, che raggiungo percorrendo stradine popolate di negozietti e bistrò. Entrare nell'edificio centrale e trovare in pieno agosto studenti e studentesse leggere e studiare alacremente nel bel mezzo di una sala di lettura illuminata da luce naturale, seduti poco distanti da una riproduzione in gesso della Nike di Samotracia, numero di inventario G704 della collezione archeologica dell'Università di Zurigo, si legge sotto, e tutti intorno alle pareti, basso e alto rilievi e poi alcune statue, fa venire la voglia di immatricolarsi. Mi viene subito in mente che sono tanti gli studiosi che da qui sono passati e che uno dei primi fu Georg Büchner, uno degli autori di lingua tedesca che mai mancano nel programma del mio primo anno. L'università era stata fondata nel 1833 e Büchner, in fuga per ragioni ideologico-politiche, ai primi di novembre del 1836 tenne all'università la sua prolusione di prova, in seguito alla quale venne nominato libero docente. Non sarebbe passato tanto tempo e Büchner sarebbe morto di tifo a poco più di 23 anni, il 19 febbraio 1837. Ripensando così a Büchner e alla Zurigo, ma anche alla Svizzera di quegli anni, di quel secolo, ripenso alle parole che il giovane autore indirizzò alla famiglia. Zurigo, 20 novembre 1836. Per quanto riguarda le faccende politiche, potete stare pienamente tranquilli. Non vi fate confondere dalle favole che raccontano i nostri giornali. La Svizzera è una repubblica e siccome la gente di solito non sa cavarsela altrimenti se non dicendo che ogni repubblica è impossibile, raccontano ogni giorno i bravi tedeschi di anarchia, assassini e uccisioni. Resterete sorpresi se mi verrete a trovare. Già in viaggio si incontrano ovunque tranquilli paesetti con delle belle case e poi, più vi avvicinate a Zurigo e soprattutto lungo il lago, agio e benessere generale. Villaggi e cittadine presentano un aspetto di cui da noi non si ha la minima idea. Le strade qui non sono popolate di soldati, burocrati e pigri servitori dello Stato. Non si rischia di essere investiti da una carrozza nobiliare. In cambio, ovunque, un popolo sano e robusto, e per poco denaro un governo semplice, buono, schiettamente repubblicano che si mantiene mediante un'imposta sul patrimonio, un genere d'imposta che da noi desterebbe proteste come il colmo dell'anarchia. Utet, opere lettere, pagina 352. Ben definita l'immagine di Zurigo e della Svizzera di quel periodo, che a tratti non differisce affatto da quel che ancora oggi la Svizzera e Zurigo sono. Non ho il tempo adeguato per fare una visita di quello che è uno dei musei d'arte più importanti della Svizzera, che dista pochi minuti a piedi da dove mi trovo, il Kunsthaus. Al civico 1 di Heimplatz, però, entro in biglietteria. Qualche sommaria informazione è già sufficiente per capire quale tesoro si trovi lì dentro a pochi passi. Il museo espone opere dal Medioevo ai giorni nostri, insomma, una cronologia della storia dell'arte che offre una riflessione sulla progressione di movimenti artistici e stili. I visitatori, tengono a dirmi gli addetti, possono ammirare dipinti di Van Gogh, Monet, Picasso, Kandinsky, Magritte, Munch, Dalí, Kokoschka, Ernst, Marc, per nominarne solamente alcuni. E l'elenco sarebbe davvero tanto lungo, ma anche ovviamente un'importante collezione di opere di artisti svizzeri. Sì, mi piacerebbe ammirare Füssli. E poi mi dicono un giardino delle sculture, dove all'aperto è possibile godere di opere e sculture più grandi. Prendo nota di tutto. Ritorno al Grossmünster e mi dirigo verso il lago. Quando arrivo sulle sue rive, mi viene in mente la poesia che Goethe compose durante la traversata fatta in compagnia di un amico teologo. Un giovane Goethe, allora, che ne veniva dal successo dei dolori del giovane Werther. Il Werther è del 1774 e nella tarda primavera del 75 Goethe si recò a Zurigo. Sul lago. E fresco alimento. Sangue nuovo suggo da questo mondo aperto. Come dolce benigna la natura che mi tiene al suo seno. L'onda culla la nostra barca, che risale a colpi di remo, e i monti, dalle cime annuvolate, vengono incontro al nostro corso. Occhi miei, perché vi chinate ora? State tornando, aurei sogni svaniti? Dileguati, sogno, anche se d'oro. Perché anche qui c'è amore, c'è vita. Sull'acqua scintillano migliaia di tremule stelle. Soffici nebbie assorbono l'orizzonte che attorno si erge. La brezza del mattino aleggia sulla baia, in ombra ancora, e nel lago si specchia il frutto che matura. Certo, come leggo nei meridiani, qui la natura è sentita da Goethe nello spirito di Rousseau, come forza rigenerante capace di restituire all'uomo asservito alle passioni e irritito da sogni, l'amore per Lili Schönemann, da cui il poeta tentava di staccarsi, la libertà inerente al godimento estetico. Chiudo i meridiani. Penso, nulla deve essere cambiato da allora. La natura qui è dolce e benigna, perché qui la natura accudisce e viene accudita. In cammino, nuovamente ripercorro la riva del lago e ammiro, alla mia destra, il Palazzo dell'Opera e la Sachsenleutenplatz, una piazza di 16.000 metri quadrati in quarzite, vero e proprio parco urbano con i suoi alberi, le panchine, gli elementi acquatici e le numerose sedie in ferro messe a disposizione di tutti e collocabili a piacere. Arrivo pressoché all'altezza del Grossmünster attraverso il ponte che mi porta alla riva sinistra della Limmat, che scorre placida e abbondante, e mi trovo di fronte al Fraumünster, una chiesa in pietra arenaria e a impianto prevalentemente gotico, anch'essa, come il Grossmünster, tra i simboli di Zurigo. La chiesa ha una lunga storia, risale infatti all'anno 853, quando venne fondata da Ludovico il Germanico. Entrare per la prima volta nel Fraumünster è per me un'emozione forte. Davanti a me due file di panche color nocciola, lucidissime e compatte, belle insomma, e non distanziate le une dalle altre, ma piuttosto adiacenti, pronte ad accogliere e radunare i fedeli, ma sarebbe meglio dire unire i fedeli, che immediatamente immagino lì riuniti, sì, certamente per pregare, ma anche per prendere posto gli uni accanto agli altri e in strettissima vicinanza sentirsi accolti. Ecco esattamente la sensazione che provo entrando in questa chiesa. Mi sento in un rifugio che mi protegge e questo è sicuramente dovuto alle imponenti colonne, ma anche alla musica che in quel momento si sta diffondendo. Nel presbiterio si stanno svolgendo le prove di un concerto che si sarebbe tenuto la sera. Violino, viola e violoncello, con accompagnamento di organo. Leggo poi in bacheca che la chiesa ospita regolarmente concerti. Nel transetto meridionale, seduta su una delle molte seggioline, in similpelle nera, con comodo e morbido schienale, messe lì a disposizione, mi perdo ad ammirare il rosone e il ciclo delle cinque vetrate che Marc Chagall a più di 80 anni realizzò. Un vero capolavoro. Ogni vetrata è associata a determinati colori e a un tema distinto. La vetrata dei profeti, quella di Giacobbe, la vetrata della legge con Mosè che riceve 10 comandamenti e il ricorso a gialli e rossi. La vetrata di Sion e la vetrata di Cristo che raffigura la crocifissione e la sua resurrezione, in rossi e viola brillanti. Le cinque vetrate e il rosone di Chagall, insieme al rosone di Giacometti, nel transetto settentrionale, valgono la visita. Penso che potrei intrufolarmi nella Bahnhofstrasse, ma vedo sulla mappa che lì vicino c'è la St. Peter Kirche, che ha il quadrante dell'orologio da chiesa più grande d'Europa. Davvero spettacolare con il suo diametro di oltre 8 metri. Oltrepassando la chiesa di San Pietro, salgo poi verso una dolcissima collina panoramica e mi trovo sul Lindenhof. Ormai sono quasi le 5:30 del pomeriggio e lì sono radunati bimbi, anziani, professionisti, impiegati appena usciti dal lavoro, ancora in abiti eleganti, ma con una serena espressione del viso che trasmette pace. Appena mi guardo attorno capisco. Da un lato, una delle viste più incantevoli della Altstadt, il luogo ideale per un pittore che voglia dipingere il centro storico che si snoda sulla riva destra della Limmat. Dall'altra parte, invece, vedo bimbi che corrono e giocano, giocatori di scacchi che muovono maestose pedine su giganti scacchiere all'ombra dei tigli. Qualcuno più in là gioca bocce, qualche altro sta facendo il saluto al sole. Una vera oasi di pace. E penso, allora, che la parola che maggiormente definisce nella mia testa Zurigo è equilibrio. Questa città, penso, sa come valorizzare il passato e il presente. Sa come investire nel futuro e nell'innovazione, nella cultura. Sa come manifestare gratitudine a chi ha fatto tanto per il suo popolo e il suo paese. Sa come preservare un giusto spazio alla natura, perché sa che il benessere psicofisico di ogni individuo dal legame con essa non può prescindere. Penso anche, lo avrete intuito, che non posso lasciare così Zurigo. Almeno una notte me la voglio concedere, senza perdere gli appuntamenti del giorno dopo. Anche la sera Zurigo è bella. Le luci soffuse dei lampioni, il lento scorrere della Limmat, i passi lenti e cadenzati di chi passeggia, le risate allegre di chi in buona compagnia si concede una birra e qualche buona ghiottoneria svizzera e gironzolare per i vicoli. La mattina attraverso nuovamente il ponte, su cui sferragliano i tram. In attesa del treno, nel padiglione centrale della stazione, visito una generosa mostra d'arte contemporanea, allestita in tempo record. Già, non visitare Zurigo sarebbe stata proprio una mancanza imperdonabile. Saluto da lontano l'angelo protettore e mi dirigo verso il Baden-Württemberg. In treno, in un libricino, mi appunto le cose che di Zurigo vorrei però ancora visitare. Bis bald, Zurigo. A presto. Davvero, però, un giorno per Zurigo è solo un arrivederci.
Le città visibili. Un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.